Bene, 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 di nuovo con voi Marco Picchi, recensione Sant'Angeli nel pomeriggio di Maracanà TMV Radio, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi ricordo come sempre la programmazione della radio questa sera, non si ferma dopo Stadio Aperto ma continua dalle 20 fino alle 23.30 con Eurolive. In studio Leonora Marini e Jacopo Erba vi guideranno nella serata di questa sera. Naturalmente seguiremo Germania-Francia e poi tutti gli aggiornamenti relativi alla nazionale, perché siamo alla vigilia, quindi state con noi. Dunque, andiamo, Cinzia?
Andiamo a salutare.
Sono gli ospiti, vai,
sì.
Via.
Diamo il benvenuto a Antonio Vitiello. Ciao Antonio.
Ciao,
direttore di Milan News. Ciao Antonio, ben trovato.
Salutiamo anche Andrea Saronni, TGCom 24.
Ciao Andrea, ben trovato.
Sì,
ben trovato, ben trovato.
E diamo il benvenuto anche a Stefano Cuoghi.
Ciao Stefano, ben trovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Bentrovati. Allora parto da Antonio Vitiello. Antonio, mi dai un po' la situazione di Tonali e poi ne parliamo un attimo sia con Stefano che con Andrea, quindi cambiamo discorso e centriamoci un attimo sul Milan e poi tra poco vi faccio sentire anche le parole di Bonucci che ha parlato a Sky, prenderemo qualche passaggio, lo commentiamo un attimo al volo. Antonio.
Sì, praticamente Milan e Brescia stanno ancora trattando per cercare un punto di incontro sul riscatto di Sandro Tonali. È vero che inizialmente c'era stata un'intesa di massima, no, su uno sconto attorno ai 25 milioni totali rispetto ai 35 che erano stati pattuiti l'anno scorso, però sembrerebbe che nelle ultime ore il Milan, dopo una serie di valutazioni interne, e mi riferisco sia alla parte dell'area tecnica, quindi Maldini, Massara, e la parte più economico-finanziaria, quindi più lato Elliott, abbiano deciso di provare ad ottenere un ulteriore sconto dal Brescia su Sandro Tonali. Questo per due motivi. Il primo è perché il Covid ha inciso su tutte le società e stiamo vedendo che alla fine, fino ad ora, i grandi club di Serie A stanno davvero muovendo molto poco. E il secondo motivo è una valutazione più tecnica, perché il giocatore ha un po' deluso e quindi evidentemente 35 milioni totali per il suo riscatto sono tanti, quindi il Milan sta cercando di strappare un ulteriore sconto e si tratterà anche nei prossimi giorni, quindi non è detto che l'operazione si possa chiudere a breve. Questo è quello che ci arriva. Naturalmente il giocatore vorrebbe assolutamente rimanere al Milan, lui è un tifoso rossonero, è felice al Milan e io credo che alla fine si arriverà comunque ad un compromesso, magari inserendo il cartellino di un altro giovane all'interno dell'affare, facendo così abbassare la parte economica che il Milan deve al Brescia.
Parliamo di Tonali, perché visto già arrivano messaggi che c'è chi proprio non è contentissimo, no? Quindi lo originiamo un attimo.
Ha
vai.
Deluso tantissimo, giustissime le valutazioni sul suo riscatto. Inoltre Holzer sembra molto più forte di Tonali, sarebbe un delirio darlo nell'operazione. Tonali può andare in prestito, ma non se chiedono più di 25 milioni in totale. Meglio investire soldi per un altro
giocatore.
Non è un problema, cioè, economico, nel senso che il Milan non è che non ha i soldi, è più che altro proprio della valutazione stessa che il Milan fa del giocatore. Cioè, secondo il Milan, in questo momento, dopo un anno il rossonero, Tonali non vale 35 milioni. Ci può anche stare come idea del Milan, anche dal mio punto di vista personale, non è che abbia fatto una grandissima stagione Tonali. È anche vero che un 2000 va aspettato.
È vero.
E questa è la considerazione che facciamo su tutti i giovani.
Stefano Cuoghi. Stefano? C'è Stefano? È caduto? Non c'ho. Ma Andrea c'è? C'è nessuno?
Sì. Io ci sono.
Ah, vai Andrea, allora vai tu. Stefano lo recuperiamo. Vai.
Tanto rubo pochissimo tempo a Cuoghi. Io... tanto per cambiare, come da qualche tempo a questa parte, sono totalmente d'accordo con la dirigenza. Quello che ha esposto Antonio, secondo me, è proprio la giustissima logica su cui operare con questo giocatore. Io non sono per nulla d'accordo con i nostri amici che hanno scritto che sia stata questa delusione, questo hop incredibile. Primo anno al Milan, parte sostanzialmente da riserva di Bennacer, che sì, vorrei ricordare, e tu mi puoi confortare Marco, che comunque oltre alla giovane età lui a Brescia giocava in un modo totalmente diverso, in un altro centrocampo eccetera, quindi ha dovuto anche un po' capire i meccanismi di gioco di Pioli, di come gioca a centrocampo il Milan. Dico che nella fase centrale della stagione, dove il Milan aveva un po' iniziato ad avere qualche difficoltà a cavallo tra giorni d'andata e di ritorno, quando si è fatto male per la prima volta Bennacer, lui è entrato e io qualche partita deludente, ma io ricordo anche diverse partite dove invece assolutamente il suo apporto era stato importante in quantità e qualche volta anche in qualità. Morale, per me, è un giocatore che il Milan dovrebbe provare a tenere, possibilmente non spendendo tutti quei soldi, per cui perfetta in questo momento, secondo me, la strategia
del Milan. Stefano Guoghi c'è, riporto un altro messaggio, perché insomma noi cerchiamo di riportarne il più possibile di quelli che arrivano al 331 82 00 213. Stefano, scrivono: sempre detto che Tonali non era da Milan, è un giocatore da medio livello, niente di più, molto severi gli
però insomma oggi sul giornale si legge anche dell'interessamento della Juventus su Tonali, se dovesse insomma saltare questa trattativa con il Milan, non il riscatto. Quindi insomma
vediamo un po'. Stefano, tu che ne pensi?
Ma io penso che Tonali abbia avuto qualche difficoltà per un semplice motivo: a livello tattico a Brescia giocava a tre e lui faceva il centrale basso, diciamo, del centrocampo. Il Milan gioca a due, quindi ha dovuto cambiare quasi totalmente il suo modo di giocare. Le qualità secondo me sono molto molto alte. È chiaro che cambiare da Brescia a Milan è un passo molto molto grande, però credo che dandogli tempo, dandogli fiducia e pagandogli giusto, sia un giocatore che può, anzi darà sicuramente molto di più, perché un anno di apprendistato a quei livelli è fondamentale.
Quindi tu dici diamogli tempo, no? Un po' il discorso che diceva anche Saronni, poi tra l'altro sono giovani, diamogli ancora un'altra opportunità.
Ma più che altro, più che dargli un'altra opportunità, dargli il tempo di imparare a giocare in un certo modo diverso da quello che era a Brescia, e giocare nel Milan, che è una cosa molto molto complicata.
Molto complicata, certo. Antonio Vitiello, se lo paghi certe cifre, ci scrivono, non va aspettato, deve essere pronto. Tonali è un grande flop. Io non vi sto leggendo, vedi, sembra fatta apposta, ma non è, cioè c'è insomma un po' di critiche arrivano, Antonio.
No, ma noi ovviamente rispettiamo il parere di tutti, perché poi è anche vero che giustamente quando si spendono delle cifre molto alte ci si aspetta sempre tanto, no? dai giocatori. Però io penso che il Milan voglia evitare, passatemi il paragone, un altro caso Locatelli, nel senso che
bravo,
un giocatore che bravo. Va via dal Milan perché magari per troppa fretta, perché non si è creduto fino in fondo, e poi alla fine questo giocatore diventa un perno della nazionale, ci sono tanti club che lo vogliono, e quindi evidentemente il Milan prima di decidere vuole fare delle giuste valutazioni. Ma io credo che sia normale, ma d'altronde ragazzi siamo al 15 di giugno, non è che il
mercato finisce domani. No, ma guarda, l'osservazione tua secondo me è molto diciamo giusta, mi permetto di dire, Antonio, non so se Stefano Guoghi e Andrea Sanone la pensano uguale, ecco, proprio evitare un altro caso Locatelli, perché adesso tutti al Milan non lo doveva dare via, però all'epoca non è che tutti puntassero su Locatelli, quindi, perché comunque era giovane eccetera. Dopo siamo tutti bravi, no Stefano?
Sì, allora sono due cose abbastanza diverse, in quanto Locatelli veniva dal settore giovanile, mentre Tonali è stato comprato da una società dopo un grande campionato. Però se una società ragionasse in questa maniera, secondo me sarebbe sbagliato. Non devi aver paura di tenerlo o di non tenerlo perché è successo che con un giocatore è andata male. Poi devono essere fatte delle valutazioni tecniche. Se rispecchiano quello che Milan chiede a questo giocatore, il giocatore va tenuto, ma non pensando che siccome ho perso Locatelli che è stato, allora devo fare in un certo modo, se no il calcio finirebbe. Perché qual è stata la squadra che non ha perso dei giocatori giovani che poi sono imposti da altre parti? Ecco, quindi anche lì, per esempio, si può fare il paragone, esempio, di Brescia con Pirlo. Quando Pirlo è andato all'Inter così non ha fatto bene, dopo almeno ha fatto bene. E ogni caso va guardato nella maniera giusta e va ponderato bene, e i dirigenti del Milan si stanno comportando secondo me in maniera veramente eccellente in tutti i campi, nelle scelte sia tecniche che di portafoglio. Quindi vedrete che loro lavoreranno non tanto con la paura di fare un secondo Locatelli, ma con la certezza di avere a che fare con un giocatore da mille.
Ci sono ancora delle osservazioni.
Sì,
poi sentiamo
che mentre
l'Inter
in Italia fai 3 partite buone vale 40 milioni, fai mezza stagione fatta male, che poi male relativo, insomma sei una schiappa. Ragazzi, diamo tempo ai giocatori, specialmente ai giovani, ci scrive Valerio da Roma. E poi ancora Antonio da Pesaro: se Tonali dovesse andare alla Juve sono sicuro che diventerebbe un top player a prescindere il giorno dopo, convocato in nazionale.
Vabbè, addirittura. Andrea?
No, no, ma tra l'altro alle cose perfette che hanno detto sia Antonio che Cuoghi, aggiungo un particolare che, per carità, è veramente una cosa in più. Una cosa che mi sta piacendo molto del Milan, tra le tante che sta facendo bene questa dirigenza, mi sembra evidente, se poi vai anche a vedere la trattativa per riportare, avere ancora Brahim Diaz, immagino, credo che non si voglia dare per perso Diogo Dalot, eccetera. Quindi, al di là di essere convinti evidentemente del valore di questi giocatori, il valore futuro, perché tutti quanti possono ancora progredire parecchio, evidentemente c'è anche una volontà giusta, correttissima, di provare a mantenere quanto più possibile l'ossatura di un gruppo che è stato fondamentale per unità di intenti, seguire l'allenatore e qualità morali, credo, oltre che tecniche, che hanno portato il Milan dove sta, quindi in Champions dopo 7 anni. Quindi, detto che la prima cosa, come spiegavamo tutti quanti, è fare una valutazione oggettiva, quanto più realistica anche rispetto alle finanze su cui tu puoi contare, del giocatore, e da lì provare a trovare una quadra, una chiave.
Certo.
Non bisogna svenarsi per Tonali, così come non bisogna svenarsi per Brahim Diaz o Dalot, ma con la collaborazione dall'altra parte, perché scusate, non voglio dire, ma facciamo che casualmente il Milan non riesca a riscattare Tonali e torna a Brescia. Indicate quale squadra, Juventus compresa, va a spendere 25 milioni per Tonali. Io francamente, va bene, tutto può succedere, esiste il mercato inglese, quello che volete voi, però francamente penso che anche a Brescia facciano queste valutazioni.
Certo,
per cui
certo.
Io sono fiducioso che un punto di incontro lo trovano, ecco.
Saremo un po' a vedere. Io ho l'ultimissima curiosità, Cinzia, che voglio chiedere, perché si parla anche di Giroud, no Antonio? Riparto da te, si parla di Giroud, ma leggo anche che c'è Dzeko, anche se Dzeko potrebbe rimanere alla Roma, e quindi voi chi scegliete tra i due in questo momento? Facciamo così un gioco, ecco. C'è da scegliere tra Dzeko e Giroud in casa Milan. Su chi andate? Poi ti chiedo come stanno un po' le cose, Antonio, parto da te, dai Vitiello.
Ma guarda, a me a Dzeko piace molto, è sempre piaciuto, è anche vero che però, a parlando proprio di trattative in sé, lui ha ancora un anno con la Roma, ha un ingaggio molto alto, da quello che mi dicevano i colleghi di Roma, Mourinho vorrebbe ancora puntarci, secondo me è una trattativa abbastanza difficile per il Milan. Su Giroud siamo molto avanti, perché col Milan lui ha già trovato un accordo di massima per un biennale attorno ai 4-5 milioni di euro lordi, però deve liberarsi dal Chelsea gratuitamente. Il Milan lo fa solamente a parametro zero, e Giroud a parametro zero credo che sia un grande colpo. Parliamo di un giocatore che 15 giorni fa ha vinto la Champions League, campione del mondo, si gioca l'europeo con la nazionale francese, insomma un elemento di grande esperienza. Poi, oltre a Ibra e Giroud, io penso che il Milan possa anche fare un investimento su un altro giovane da tenere in rosa, perché comunque parliamo di Ibra che ha 40 anni e Giroud ne ha 35, quindi l'età avanza.
Intanto qualcuno ci scrive, ci saluta Raffaele da Marcianise, scrive che il problema di Tonali è un problema di ruolo, un po' quello che diceva prima Cuoghi. Per me è un interno di centrocampo, casomai in un modulo a 3 non ci credo possa fare il metronomo o il regista, quindi ci ringrazia e vi saluta. Stefano, Cuoghi, te che dici tra Dzeko e Giroud?
Ma io sono un po' più per i giocatori giovani, io spenderei qualcosa di più per un giovane, però fra i due la scelta va su Giroud, perché secondo me Dzeko ha già dato il massimo, e lo stipendio anche di Dzeko è un po' è abbastanza alto, quindi già hanno speso tantissimo per Ibrahimovic, quindi
sì, perché 7 e mezzo anche Dzeko.
Ma il giovane, intanto mentre voi parlate, non ci credete, adesso se dico questa cosa Saroni si mette a ridere, fanno vedere il cross dalla sinistra, è un europeo dell'88, la botta di Van Basten, vabbè lasciamo stare.
Il cross che tra l'altro penso che tecnicamente non si possa nemmeno definire così, fu di Muren,
lo dico sì,
perché
sì,
in
sì.
realtà è un campanile lanciato,
c'erano cioè, anche Van Tigelen e Van Arlen, che nazionale,
esatto,
ragazzi,
verso ma l'area poi vabbè
infatti, che dici te?
Infatti nessuno si è mai ricordato che ha fatto il cross perché non era
esatto
l'ha buttata lì
così vabbè,
solo un fenomeno di quel livello poteva,
mamma mia, no, mentre parlavate sta cosa del cioè noi parliamo di centravanti, appare Van Basten, è una cosa veramente sembra fatta apposta. Saroni, lo so che sto toccando un tasto che a te ti fa male, però insomma voglio dire, che dici?
Può succedere,
ma fa un po', ma con il risultato del Milan quest'anno fa un po' meno male, nel senso
vero,
che
hai ragione.
un giocatore del genere non so se lo rivedrò ancora nel Milan,
vabbè, adesso non ci buttiamo giù così, dai.
Ecco, però diciamo che ricordare quando sei contento è più facile che ricordare quando
è vero,
sei
c'è un sapore diverso, vedi, siamo anche un po' filosofi, esatto, c'è un sapore diverso. No, prima di sentire Saroni sui due, siccome c'era Guaghi prima ha detto io preferirei un giovane, c'è un giovane proprio che ti piace molto in questo momento e dici questo proprio sarebbe da prendere, Stefano?
Sì, Vlahovic.
Lo so, immaginavo.
Non è una questione che mi piace o non mi piace, è una questione che quello che ha dimostrato, quindi quello che ha fatto vedere in una squadra, ma oltre che i gol, ha cambiato totalmente da tre quarti, dopo le prime partite, atteggiamento proprio in campo, è uno che lotta, combatte, che incita i compagni, che si arrabbia con i compagni, quindi
sì, sono
è un
d'accordo.
Giocatore che è chiaro che per giocare ad alti livelli bisogna dare continuità, però lui sicuramente ha dimostrato di essere in questo momento, secondo me, come giovane in Italia, come punta, il migliore in senso assoluto. Questo è il mio parere molto
personale. No, ma ci sta tutto. E diciamo, mentre stavo ripensando ancora a Van Basten, che era bello da vedere anche quando camminava. Caro Saroni, tu che dici? E poi ci salutiamo.
Io dico che Dzeko è un professore, questa penso che sia l'aggettivo, l'appellativo giusto per Dzeko, però sia per le questioni economiche che citavate voi, e secondo me un pochino anche proprio per attitudine tattica, di caratteristiche che potrebbe sposarsi bene col Milan e col gioco di Pioli, vedo anch'io più Giroud. Mi sembra un giocatore più ideale proprio per fare il tipo di gioco che fa Ibra, che noi sempre ricordiamo, il totem che prende tutti i palloni alti, è il fisico, è l'uomo d'area, però invece, come ha detto giustamente Mister Pioli tante volte, Ibra è il regista offensivo del Milan, perché poi è quello che in realtà esce, viene a prendere la palla, detta dei movimenti, e mi sembra che forse, ha detto che Dzeko è un signor giocatore, ecco, Giroud mi sembra buono per poter provare anche a essere un giocatore di questo tipo. Poi giustamente si diceva, Vitiello diceva, l'obiettivo potrebbe comunque essere quello di abbinare anche con un eventuale arrivo di Giroud anche un altro attaccante giovane, lì vabbè, fammi sognare, la risposta è facilissima, che è Raspadori, che io rivedo veramente come una versione. Dzeko un 87 se non sbaglio. Non mi ricordo.
Adesso controllo,
non mi ricordavo.
Giroud è 86 se non erro, che ha 35 anni. E Dzeko, se non mi ricordo.
No, anche Dzeko è un 86.
86 okay. Anche Dzeko è perfetto.
Sì, 86, no, 35.
35.
Ecco, il Raspadori vedo veramente un Pablito 2.0 3.0
sì, io ci vedo un po' di Giordano invece, pensa te.
Vabbè,
no, stavo facendo due conti, insomma, che tra Ibrahimovic e Dzeko 75 anni in due, insomma, cioè,
beh, allora hai visto che sono coetanei, lo stesso discorso vale per Giroud. Non lo so,
ma infatti vi chiedono perché non puntare su Belotti.
Ecco, vedi, Belotti esce con Belotti.
Perché onestamente
è tutto il contrario di Van Basten.
No, scherzo, dai. Grandissima stima per il Gallo, che è un bravissimo attaccante, ma si ha ragione anche un pochino in termini Champions. Penso che nonostante l'età più avanzata, Giroud abbia molti più titoli, ecco.
Allora vi chiedo solo un nome prima di salutare tutte e tre, vi chiedo proprio un nome. Ci sono, stavamo parlando prima con Cinzia mentre andavamo, eravamo in pausa, prendiamo i quattro allenatori che sono ritornati: Allegri, Mourinho, Sarri e Spalletti. Così, d'amblè.
Chi farà meglio?
Chi farà meglio secondo voi dei quattro rientrati? Dei quattro rientrati, Cuochi, chi farà meglio? Un nome.
Io penso Allegri.
Allegri, tu dici che farà meglio di tutti questi quattro.
Sì.
Bene. Vitiello?
Allegri.
Allegri sono due. Saronni?
Allegri se cedono Cristiano Ronaldo. Se non lo cedono, ti dico, se non lo cedono, ti dico Sarri.
Ah, vedi, la condizione anche ha trovato Saronni. Va bene, grazie a tutte e tre, è stato un piacere. Buon proseguimento, a presto, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Grazie ancora Stefano Cuochi, Andrea Saronni e Antonio Vitelli. Hai capito? Pure la condizione a posto.
Se
la condizione a posto. Va bene,
altrimenti,
va bene. Sarri. Tanti messaggi che sono arrivati, come sempre, di Belotti, come hai detto tu.
Sì.
Poi c'è chi, insomma...
Sì, tanti fanno un discorso relativo all'età. Se hai Ibrahimovic, punti su. Sono giovane.
Sono più giovane. Per me il discorso che
ci
faceva
sta,
prima Cuochi ci stava.
Esatto,
cioè
esatto,
sono forti,
sì,
per carità, Dzeko e Giroud sono due grandi attaccanti. Però se ho già Ibra, punto su un attaccante più giovane. Ma l'unico giovane forte in questo momento che può fare la differenza, o prendi Vlahovic o provi la carta Raspadori, come diceva Saronni, che mi sembra un po' un rischio adesso. Raspadori secondo me ha dei grandi potenzialità, però mi sembra un po' più avanti Vlahovic.
Sì.
Se devi, però lì devi andare a mettere i soldi veri, insomma, perché... Devi convincere commisso o comiso, fatevo se no si arrabbiano, e poi devi convincere pure Gattuso.
È facile.
Va bene, Cinzia, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.